File 13, pagina 59. Lettere e biglietti. Amici e parenti vennero a sapere della partenza dei propri cari il giorno stesso della deportazione. Secondo le memorie dell'ex deportato Luigi Valenzano, ben presto la stazione si affollò di familiari che si accalcavano urlando e piangendo contro un muro di soldati tedeschi e di repubblichini. Fu una scena straziante, fatta di urla, pianti, ordini gridati in italiano e in tedesco, fatta di uomini e di donne che cercavano di superare lo sbarramento e di fascisti e tedeschi che respingevano la folla brutalmente, picchiando chiunque si trovasse davanti. Dalla testimonianza di Roberto Forti emerge un'immagine analoga. Prima della partenza accadde una tragedia. Si sentivano tanti urli. Affiancandoci agli sportelli sbarrati, vedemmo che vi erano dei familiari che avevano saputo, non so come, che noi eravamo lì. Però neanche loro seppero dirci dove ci portavano. Gridavano e piangevano solamente. Tra loro c'erano anche Rita Maierotti e Anna Tonon, rispettivamente la moglie e la nipote di Filippo D'Agostino, venute a sapere del convoglio la mattina stessa della deportazione. Il nonno, ha raccontato Tonon, era stato arrestato nel corso di una retata a seguito di un attentato in via Fabio Massimo. Con l'avanzare dell'inverno il freddo si era fatto poi sentire e quindi la nonna decise di fargli avere un soprabito, un cappotto e qualcosa che gli potesse tenere caldo. Già altre volte eravamo state al carcere per fargli avere qualche genere di conforto, qualche maglia, un poco di frutta, della biancheria. Anche quella mattina ci presentammo all'entrata dalla parte del carcere femminile, in via delle Mantellate. Avevamo con noi un pacco più voluminoso del solito, maglie di lana e un cappotto. Cercammo di consegnarlo, ma il custode, che di solito ritirava i pacchi per i prigionieri, lo respinse dicendoci: «Guardate che non è più qui, lo stanno portando in Germania». Partirà con tutti gli altri dalla stazione Tiburtina. Ma non è tanto che sono andati via. Se andate di corsa, se vi sbrigate, potete raggiungerlo. Tanto non partiranno subito e forse riuscirete a fargli avere il pacco. Quindi, prosegue Tonon, abbiamo preso di corsa un taxi, cosa straordinaria per noi e per quei tempi, e corremmo alla Tiburtina. Alla stazione c'era molta gente, tanti i civili e sicuramente molti i militari. Entrai e nonostante un militare tedesco mi gridasse di allontanarmi, mi incamminai lungo il binario sul quale era fermo un lungo convoglio di carri bestiame. Non riuscivo a vedere le persone in quei carri rinchiuse. Dalle fessure tra le tavole di legno vedevo solo occhi. Il nonno portava gli occhiali e non vedevo occhiali. Davanti ai carri e lungo tutto il convoglio vi erano militari tedeschi e uno di loro, forse un sottufficiale, mi fermò quando ero all'altezza del terzo o quarto carro. Cercai di spiegargli che cercavo mio nonno per fargli avere il pacco che stringevo su di me. Mi disse che avrebbe fatto quanto possibile per soddisfare la mia richiesta. Era un giovane soldato, parlava un po' di italiano e sembrava sincero. Ma immediatamente sopraggiunse un suo camerata, più anziano e forse più alto in grado, che rudemente mi cacciò e io, di corsa e senza più guardarmi intorno, tornai sui miei passi. Altri familiari, invece, seppero della deportazione poco più tardi. Alcuni lo intuirono dai pacchi mandati in carcere che tornarono indietro. In pochissimi casi, come fu ad esempio per la famiglia Canali, le lettere mandate dal carcere anticiparono la notizia di un imminente trasferimento. Pochi giorni dopo il suo arresto, infatti, Alfredo Canali, tipografo aderente al movimento Giustizia e Libertà, scrisse questa lettera. «Caro fratello, mi hanno messo in nota per la partenza in un campo di concentramento dell'Alta Italia. Io parto disperato per Yolanda e mi raccomando a te che non stia mai sola. Fatela lavorare con voi al laboratorio, distraetela sempre. Così soltanto parto tranquillo. Però un ultimo tentativo, anzi due tentativi bisogna farli per me. Il comando tedesco alloggia all'albergo Flora. Il padrone dell'albergo è amico di Rizziero. Ci vorrebbe che il padrone dell'albergo parlasse con il comandante, con qualcuno insomma, perché questo internamento è ordinato dai tedeschi. Altro tentativo. Giovanni, anzi il suocero di Giovanni, può parlare con Stael, il generale. Anche lì si può fare qualcosa. Se non si ottiene nulla, allora pazienza. Io parto facendo uno sforzo di volontà superiore al normale. Il mio dolore atroce è per Yolanda, ma la mia fede è grande. Parto senza pensare né a fughe né a resistenze. Farò sempre il mio dovere e sarò disciplinato e obbediente. Non ho paura. La mia salute è buona e quindi resisterò a tutti i disagi. Pare che andiamo a Reggio Emilia, ma non siamo sicuri. Il mio internamento è un abuso e voi lo sapete bene. In tutti i modi non c'è da morirne. Ringrazio tutti quelli che si sono prestati in questo frangente. Speriamo che ci facciano scrivere, così non vi mancheranno mie notizie. Cara Yolanda, tu non devi fare neanche una lacrima. Tu sai quanto sia forte io in questi casi. Oggi sono forte il doppio. Noi ci rivedremo presto. Vi bacio a tutti con grande affetto. Mettete soldi al libretto mio. Alfredo. Post scriptum. Telefona a 36 5806, signora Ines, e ditegli che Righetto parte con me e che è senza soldi. Baci, Alfredo. Quando il treno lasciò Roma, la maggior parte delle famiglie non ebbe più notizie dei propri cari. Solamente qualcuno si trovò recapitato un biglietto o, nel migliore dei casi, una lettera. Su quei pezzi di carta erano fissate le ultime parole di chi, muovendosi per ignota destinazione, si congedava dai propri affetti. Questo il biglietto scritto il giorno stesso della partenza da Alberto Pascucci, trovato in terra alla stazione Tiburtina e recapitato alla sua famiglia. Roma, 4 gennaio 1944. Carissima mamma, oggi parto per Bologna. Vado a lavorare coi tedeschi. Non stare in pensiero, che tutto andrà bene. Quando sarò a destinazione ti scriverò. Vi penso tutti con affetto. Saluti e baci carissimi, affezionatissimo figlio Alberto. Questo invece il biglietto che Renato Pace affidò al caso, gettandolo dal treno nei pressi di Bolzano. Prego consegnare il presente al signor Ernesto Giulini, via Leonardo da Vinci 70, Bolzano. Pregovi avvisare De Girolami che il suo ragioniere Pace è passato da Bolzano diretto in Germania per lavorare. Tranquillizzino mamma e tutti che io sto ottimamente e perfettamente sereno. Stiano calmi e tranquilli sul mio conto. Scusate e grazie. Pace Renato. Tra chi riuscì a scrivere alla propria famiglia ci fu probabilmente anche Gino Valenzano. Il suo messaggio è andato perduto. Rimane però la testimonianza dell'ex deportato che ha raccontato di aver lanciato un biglietto dal treno durante la tratta da Haumathausen. Avevo 23 anni, ero un ragazzo, sono riuscito a scrivere un biglietto. Dissi: guarda, io ho davanti a me, penso, dei giorni molto brutti. Sono pessimista. Penso di avere poche probabilità di tornare. E questo biglietto, senza speranze, in un momento di distrazione della SS che era là, lo butto dalla finestra, senza francobollo, senza niente. Avevo poche speranze che arrivasse. Morale, c'è stata, e questo è, credo, un miracolo, una persona che ha raccolto questo biglietto, l'ha affrancato e l'ha spedito all'indirizzo che io avevo messo sopra. Ma dico, la stranezza di questa persona, che avrei voluto conoscerla, perché una persona che prende sto biglietto, si prende la briga di affrancarlo e poi la briga di spedirlo, è stato, in quel frangente, una cosa miracolosa. I biglietti o le lettere scritte dagli uomini del convoglio giunti fino a noi sono pochissimi. Allo stato attuale delle ricerche, infatti, ne risultano solamente 7. Gli autori sono, oltre a Canali, Pascucci e Pace, Filippo D'Agostino, Valerigo Mariani e Francesco Galeotti. D'Agostino scrisse alla moglie una breve cronistoria del viaggio in treno. Sono 9 giorni che siamo sballottati da un punto all'altro, viaggiando nelle condizioni più pietose, per raggiungere forse Mauthausen. Partiti da Roma martedì, abbiamo fatto 3 giornate di treno, con lunghe soste notturne sui binari morti. Disastrosa la sosta nel Brennero, dove con clima artico si era costretti a stare seduti per terra, ammucchiati nei carri bestiame, gelidi, e dove alcuni compagni ebbero sensazione di congelamento. Arrivammo alle 7 di sera ad Dachau, presso Monaco di Baviera, e incolonnati, con un suolo gelato, dovemmo ancora fare una marcia di 8 chilometri. Dachau, triste campo di internamento, è famoso per la campagna giornalistica contro i metodi di sevizie ivi usati. 3 giorni di sosta, alloggiati nel salone dei bagni, dove ci si sdraiava per terra, ma non ci si poteva neppure distendere. La prima sera i guardiani cercarono di terrorizzarci con urli e minacce, chiamandoci ladri e sporchi e minacciandoci di farci passare la notte nudi nel cortile esterno. Schiaffi, calci, scudisciate per un non nulla. Dopo l'11 abbiamo ricominciato l'odissea verso ignota destinazione. Durante la nostra sosta ad Dachau sono giunti una sera una 15ina di italiani che venivano da altri campi, scheletriti, affamati, alcuni in barella. Scena sottoposta ai nostri occhi per scoraggiarci. Ma il nostro morale è sempre alto e la certezza del ritorno sicura. Nella prima notte di viaggio scapparono 55 internati. Io sono insieme con Nuccitelli, Forti, Bologna e altri 23 nostri, tra cui Clementi. Ci portano altrove, te lo diranno a voce. Sto benissimo. Coraggio, conservati sana, perché dobbiamo superare questa grande prova. Ad Anna e Nando chiedo la massima serietà e ti tengano la migliore compagnia. Pare che non ci sia consentito scrivere, ma ho fede di ritornare, perché ho la coscienza a posto e la volontà di vivere. Ti bacio affettuosamente coi bambini. Tutti i miei saluti cari agli amici che, sono sicuro, non ti abbandoneranno. Questo il biglietto che Francesco Galeotti scrisse alla moglie, 11 gennaio 1944. Carissimi tutti, state tranquilli, sto bene per ora. Ci hanno portato a Monaco. Siamo 323.000 stranieri al campo di concentramento tedesco di Mauthausen, Austria. Ci rivedremo alla fine della guerra, se non potete fare niente a Roma. Baci a tutti, papà anche a Fabiuccio. Ecco anche il biglietto che Valrigo Mariani scrisse su un foglio di un quaderno a quadretti, chiedendo viveri e vestiario, rassicurando la sorella e affidandole un'ambasciata. 11 gennaio 1944. Cara Dea, parto ora da Monaco per il campo di Mauthausen. La salute è ottima, il morale è sempre alto e sono certo che presto ci rivedremo. Pensate per i pacchi, mandate pane, sigarette, maglie e calze. Saluti e baci a tutti, Valrigo. Andate a questo indirizzo, Viale Giulio Cesare 118, Casa Sacripanti, oppure Via Famagosta 63, Casa Pierini, Nello o Marcella. Direte ciò che io ho detto a voi. Vi prego di andare. In ultimo, una lettera scritta da Renato Pace, pervenuta alla famiglia tramite gli agenti di pubblica sicurezza che scortarono il convoglio. Alcuni di loro, come ha testimoniato Roberto Forti, seguirono i deportati anche nella tratta da Kaumathausen. Durante il viaggio furono suddivisi in tutto il convoglio. Raccontarono ciò che avevano visto nel campo e, piangendo, dissero che non avrebbero mai immaginato una cosa così orribile. Eppure, ha denunciato Forti, questa categoria di sbirri italiani, con il loro pianto, ebbe il coraggio di farsi dare da coloro che scrissero biglietti per le loro famiglie dei soldi e l'autorizzazione affinché i familiari consegnassero loro la tessera annonaria. Ecco la lettera di Pace. Carissimi, vi do nuovamente mie notizie, come sempre ottime. Siamo tutti nella località della Germania, migliore sotto ogni punto di vista, in prossimità di Vienna. Prima eravamo vicini a Monaco, ma ora ci troviamo qui e stiamo molto bene. Il vitto è ottimo e abbondante e il lavoro pochissimo. Anche il trattamento è molto buono. State tranquilli sul mio conto e speriamo di rivederci presto. Pensate che mangiamo burro, salame e formaggio. Beviamo tè continuamente. Mamma, stia tranquilla e serena e non se la prenda. Al mio ritorno voglio trovarla tranquillissima. Non date retta a tante storie che si raccontano, perché sono tutte chiacchiere e nulla più. Quindi calma e pazienza. Mi auguro che voi stiate bene e non soffriate troppo per quanto dovrete passare. Coraggio e forza d'animo. Intanto io approfitto dell'occasione propizia per cercare di imparare un po' di tedesco e presto potrò darmi delle arie in materia. Non so ancora se potrò scrivervi, ma comunque non ve la prendete. Salutissimi al signor Ernesto e famiglia. Se dovessero chiedergli informazioni sul mio conto, dica pure che sono suo dipendente come ragioniere, ma senza presentare i miei libretti. Scrivo male perché sono in posizione scomoda. Vi mando il portafoglio e la penna e matita perché qui temo di perderle. State tranquilli e tanti, tanti baci a mamma, Mino e Silvio. Saluti a tutti, Renato. Colpisce ancora una volta il desiderio di rassicurare e rincuorare i familiari. Solamente alla fine del testo si percepisce lo stato d'animo di chi teme, come sarà, di non fare ritorno a casa. Come ha notato Giulio Valabrega, tutta la durezza della condizione in cui Pace si trovava è perfettamente racchiusa nella terz'ultima frase: «Vi mando il portafoglio». Come si può essere più espliciti che con queste vibrate ed essenziali parole? Riconoscetemi e ricordatemi attraverso questi oggetti. Esse ci dicono. Pagina 67.